ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, benvenuti a Grateful Monday. Oggi ho un ospite veramente speciale, Serena Lambertucci, e quindi abbiamo pensato di iniziare questo momento come un momento proprio di preghiera con una bella canzone. Così conoscete chi è e il dono che ha. Ma prima di iniziare questo podcast abbiamo pregato con questa canzone che è fortissima e insomma a me ricorda tanto la Baita e molto veramente non riesco a non piangere quando l'ascolto, però suonata da te.
Poi arrivo io ed è la fine.
Suonata da te è peggio.
Ecco, a posto, grazie Alessandra. Ciao a tutti amici all'ascolto intanto.
Tu sei?
Serena Lambertucci.
Allora, io non so se c'è qualcuno di voi che non la conosce, ma io sono una sua grandissima fan.
Pensate come sta messa, male.
No, vabbè, nel senso che ascolto tanto i Reali, De San, Deborah Vezzani, però in questi ultimi 6 mesi della mia vita ascolto in loop una tua canzone. Mm-hmm. Che si chiama Ai piedi della croce.
Beh, allora com'è possibile? È uscita a settembre?
Allora,
a tua immagine forse?
No, io ho conosciuto A tua immagine e dopo che sono venuta a Fraternità a Free in agosto,
sì,
ho conosciuto Ai piedi della croce, sì. E io da settembre ascolto il loop, ma proprio che non ascolto nessun'altra canzone, proprio in assoluto, dalla mattina alla sera, con le cuffie, la mattina mentre mi faccio la doccia la metto sul cellulare che si sente veramente male, però io ascolto questa canzone e quando prego ce l'ho sempre in mente, perché proprio racconta quello che io sto vivendo ed è incredibile come una canzone possa starmi così vicino, cioè sembra quello che io sto vivendo lo racconto una canzone. Questa cosa non mi è mai successa, ecco.
Bene. Grazie signore, allora. Bello.
E quindi, oltre ad aver incontrato per caso Serena a un incontro a Loreto e dopo qualche weekend fa in Abruzzo,
sì,
e averla scambiata per una ragazza di Oret Labora nel buio.
È vero, confermo anche questo. Arriva Alessandra, io seguo 5 pani 2 pesci da anni ormai, arriva Alessandra che mi abbraccia dal nulla, quindi io, oh
ciao!
E perché mi sta abbracciando? Poi, ah scusa, ti ho scambiato per un'altra persona, ma come?
Perché lei assomiglia, cioè al buio, nel senso, non c'è la luce, tantissimo per i suoi capelli, fisicamente, assomiglia proprio tantissimo a una ragazza di Oret Labora che io aspettavo di incontrare lì e che stavo cercando. Quindi quando lei mi è venuto incontro con tutto questo affetto, era scontato che era lei, quindi lo abbracciavo, poi mentre abbracciavo ho detto: ah, non sei tu.
Ops.
Però mi sono ritrovata ad abbracciare Serena Bertucci, che capirai. Comunque cioè, ero già tua fan con la tua immagine che hai fatto con Deborah Vezzani, che è la prima canzone che è uscita, sì. E che ho scoperto ascoltando Deborah, mi è uscita fuori questa canzone, ho detto: porca miseria, ma chi è questa?
Chi è questa?
E però non c'era altro. No. Quindi non cercavo, ma non ho trovato niente,
zero.
Però quando è uscita Ai piedi della croce è stato proprio, non so quanti pianti mi sono fatta con questa canzone, perché proprio parla proprio al cuore. E allora, visto che c'è questa stima reciproca, questa amicizia, allora io e Francesco abbiamo pensato che era bello farti un'intervista e poterti chiedere, fare delle domande, no? Cioè, capire come funziona. Allora, innanzitutto vogliamo sapere chi sei.
Ok.
È la prima volta che riveliamo tutte le domande prima, perché manco noi, cioè, vogliamo sapere chi sei. Poi la cosa che ci interessa un sacco è sapere tu come scrivi una canzone, cioè come ti viene ispirata, visto che non parliamo di una canzone, cioè, visto che non è un'ispirazione, non so, del cuore, ma è un'ispirazione proprio dello Spirito Santo, perché altrimenti non parlerebbe così tanto, almeno mi viene da dire questo. Cioè, come permetti allo Spirito Santo di agire in un modo così forte? Come si fa?
La domanda da $1 milioni questa,
Come fai? Cioè, tu devi scrivere proprio delle parole, devi scrivere una melodia, delle note.
Sì.
Cioè, come fa lo Spirito, come fai a sentire la voce dello Spirito Santo? Perché uno magari la chiede per delle scelte, per delle cose molto grandi. Però è la stessa cosa, anche questa è una cosa, sembra piccola, però io sono qua, cioè, lo dico, l'ho detto, no? Sono qua a dire che questa canzone è stata proprio, è per me una cosa molto forte, cioè è proprio il Signore che mi parla e mi dice: ti vedo che stai ai piedi della croce, sì, ok, non sei sola, cioè, e quelle parole lì proprio raccontano quello che io sto vivendo, quindi è una preghiera, c'è lo Spirito Santo dentro, perché tu sei bravissima, sei eccezionale, però mo capace di tanto.
No. Sottoscrivo, confermo.
Mi sembra un po'.
No, assolutamente.
Megalomane pensarlo, ecco.
No, assolutamente. Assolutamente.
Allora, prima domanda.
Sì.
Chi sei?
Allora.
Da dove vieni? Quanti anni hai? Che fai nella vita?
Tipo il club degli alcolisti anonimi.
Sì, sì.
Allora, io sono Serena Lambertucci. Mi fa molto ridere questa cosa, perché adesso il mio nome è diventato una cosa sola.
Serena Lambertucci.
Esatto.
Io sono Alessandra dei Cinque Pani e Due Pesci.
Ecco, io Serena Lambertucci tutto attaccato praticamente, capito? Non c'è più una distinzione tra nome e cognome. Ho 27 anni, vengo dalle Marche, da un paesino che si chiama Montelupone, che io amo, è bellissimo. E mi sono laureata in giurisprudenza da poco quest'anno in realtà, e adesso sono una cantautrice cristiana.
Com'è che ci hai messo tutti questi anni a laurearti? Io devo scoprire tutte le magagne.
Allora, perché all'inizio quando...
E tu sei una precisa studiosa, perché ci hai messo tanti anni?
Perché mi sono persa.
Perché ti sei persa? Che ti è successo?
Tante cose, la musica, l'amore, tante cose.
Ti sei persa dietro la musica, cioè perché lavoravi nella musica?
Sì, anche. Sì, sì,
e
sì.
Che facevi?
Facevo piano bar, serate, matrimoni, così per diversi anni, e è stato, diciamo, quello, e ho fatto la babysitter per un bel po' per mantenermi un po' gli studi, per essere, ci ho sempre tenuto tantissimo all'indipendenza, e quindi cercavo di portare acqua al mio mulino in tutti i modi. Chiaramente la musica era una passione grande, e che mi accompagna da sempre, perché ho iniziato a fare musica da piccolissima, costretta letteralmente, perché io non volevo andare a scuola di canto da piccola.
Ma piccolissima che vuol dire? Che ti hanno buttato in parrocchia, nel coro della parrocchia?
No, allora io cantavo dalla mattina alla sera dentro casa, e i miei hanno portato, sì, nel coro della parrocchia.
Che figata, avere una figlia di... Cioè, tu hai come figlia Serena Lambertucci. Ma ti rendi
mamma,
conto?
Mamma!
Che
mamma
ti canta dalla mattina alla sera, da quando c'ha 6 anni.
No, ma prima io cantavo Laura Pausini a 3 anni, a memoria, tutte le sapevo, perché a mamma piaceva tantissimo, quindi a casa ascoltavamo. Tu ascolti Serena Lambertucci, c'è Rebecca Porastella che canta le mie canzoni, e io cantavo Laura Pausini. Allora mamma, non sapendo più che fare, i miei mi hanno portato al coro, c'era una direttrice bravissima, una cantante d'opera proprio brava, e lei non dava lezioni private, però le disse ai miei: guardate, appena impara a leggere e scrivere portatela a scuola di canto. I miei così hanno fatto, chiaramente io non ci volevo andare perché ero piccola, io volevo andare a cavallo, volevo fare altre cose, quindi la scuola di canto è diventata il baratto, cioè se tu vuoi fare cavallo allora vai anche a canto. Grazie a Dio, adesso li ringrazio.
Cioè, ti hanno obbligato pure a cantare?
Sì, a voglia. Tant'è che la mia insegnante, la mia prima insegnante di canto, santa donna, verso i 10 anni ha iniziato a dire: ok, il canto, però mo bisogna che cominci a studiare uno strumento. E quindi pianoforte. Ma io non volevo studiarlo, solfeggio, e lì non c'è stato verso. Infatti l'ho ripreso adesso, ma io sono una grande capra. Cioè, io veramente, io mi rendo conto di teoria musicale, solfeggio, ma c'è un disastro. Però va bene, non dovremmo forse rivelarle queste cose, ma andiamo avanti. E
cioè, non tutto quello che è forzato funziona, ecco.
Sì.
Dipende da quanto è forte la tua volontà.
No, ma infatti io...
Cioè, a 10 anni non c'è speranza. No, ma questo messaggio c'era chiaro,
sì,
avendo 3 adolescenti in casa.
Sì, vero? Ho notato!
Hai visto?
Oh, no, sono fantastici, però non lo diciamo troppo forte al podcast.
No, no, ma tanto loro non l'ascoltano.
Ah beh, mi fa piacere.
No, ma perché? Ma
figurati.
Scusa. Okay. Ci ignorano. Meno male.
Che spettacolo.
Sì, possiamo parlare male di loro.
Bello. Questa è un'ottima tacca. Comunque, torniamo...
Quindi hai fatto lezioni di canto da quando avevi 6 anni?
6 anni, sì. E ho iniziato a fare subito, cioè subito no, chiaramente, però come sono cresciuta un po' ho iniziato a prendere più... a padroneggiare di più la mia voce, mi hanno iniziato a far fare concorsi, concerti importanti, poi ho cambiato insegnante perché la mia insegnante è entrata in conservatorio come docente, quindi per un po' mi ha continuato a seguire, però poi ha cambiato, e quindi da lì diciamo che è cambiato molto il mio percorso, perché con l'insegnante dopo i concorsi sono diventati molto più importanti, no? Portavano via una parte importante della mia...
Ma concorsi che significa?
Concorsi canori, ci sono vari concorsi, i talent alla fine ci siamo arrivati, però non sono mai entrata. Concorsi a livello regionale per lo più, dove tu vai, ti presenti o con una cover o con un brano inedito, e poi in base a quanto sei bravo c'è una giuria che ti dà un punteggio, ci sono vari premi, la maggior parte sono premi in denaro che ti permettono poi di studiare, oppure addirittura una volta mi avevano fatto incidere un pezzo mio, quindi insomma tutte cose legate alla musica, serve per farti fare un po' di esperienza, conoscere gente nel settore, metterti in competizione con qualsiasi essere presente sulla faccia della terra. Vabbè, adesso la sto un po' esasperando, però è vero che il mondo della musica è molto competitivo.
Questo scuole superiori e l'università?
Sì, tra la fine delle medie e l'inizio delle superiori. Questo
ho
iniziato, sì. Poi a 16 anni ho provato con i talent. Per un periodo c'è stata una persona che mi ha affiancato per farmi entrare un po' di più nel mondo discografico. È stata una bruttissima esperienza per me quella, perché mi sono resa conto che perlomeno quella persona lì forse non volesse tanto il mio bene quanto il suo, e dovevo scendere a tanti compromessi, cioè
tipo?
Non potevo, soprattutto compromessi estetici. Per l'industria discografica, qui parliamo, non mi ricordo
a 16 anni
che anno era, forse ne avevo 17 lì, perché Vabbè. È stato l'anno in cui ho smesso, comunque ero una ragazzina, e era molto più importante quello che si vedeva che quello che si sentiva.
Beh, tu sei una bella ragazza, qual era il problema?
Ero troppo semplice, troppo acqua e sapone, e quindi c'era da costruire un'immagine. Ma io questa immagine non la volevo, e quindi siccome sono sempre stata abbastanza tosta di carattere, ho iniziato a ribellarmi a questa cosa qua, e siccome non ha portato gli effetti che loro desideravano, mi è stato detto letteralmente che il treno stava passando: o sottostavo a quello che mi dicevano, lasciavo la scuola e mi buttavo a capofitto nella musica, oppure per me il treno era passato.
Ma che dovevi fare?
Dovevo lasciare la scuola.
No, ma ti dovevi fisicamente, che dovevi fare?
Mi dovevo mettere i vestiti succinti, mi dovevo mettere le gonne, le minigonne, i tacchi alti, truccarmi in un determinato modo, perché dovevo lanciare un'immagine diversa, perché la ragazza acqua e sapone non vende. Se tu ti guardi intorno, non è che ti sto dicendo una cosa lontana dalla realtà, in realtà. Cacofonia. Vabbè.
Diciamo che non ci avevo pensato che una ragazza di 17 anni si potesse chiedere esplicitamente una cosa del genere. Ma con quale nel senso che io capisco che se uno fa la ballerina e c'ha 10 kg in più, dici: guarda, se tu vuoi fare lavorare alla Scala, anche se c'hai un movimento bellissimo, capisco che guarda, non riuscirai a fare magari con 10 kg di più questa alcune cose, quindi è necessario che tu modelli il tuo fisico, ma perché usa il corpo, ma se tu usi la voce...
Però sul palco ci devi stare, e chi ti vede deve in qualche modo desiderare quello che vede.
Ho capito.
Gli deve piacere quello che gli vendi, no? E per me non era una cosa tanto coerente con quello che io volevo trasmettere, anche perché io a 13 anni ho avuto un brutto incidente a cavallo, quindi ho smesso di andare a cavallo, la musica è diventato il mio punto fisso, ho iniziato a suonare la chitarra e a scrivere dei pezzi, però siccome scrivevo delle mie prime cotte, quei pezzi erano tutti in inglese.
Così no, i tuoi non le capivano.
Ovviamente, non solo i miei, nessuno le
capiva. Sei un genio.
Ma scusa, bisogna...
Ma tu come ti veniva da scrivere in inglese?
Perché io sono cresciuta... questa cosa non la posso dire. Ero una grande fan delle boy band inglesi e quindi io passavo le ore dopo i compiti a guardare i video in inglese. Quindi l'inglese lo masticavo bene. Ho imparato l'inglese così praticamente, ascoltando prevalentemente musica anglosassone, poi ti viene naturale scrivere in un'altra lingua. E io non volevo che le persone capissero quello che avevo nel cuore. E mi ricordo di un concorso in cui io mi presentai come interprete. Poi dissi che scrivevo pezzi. Oh, mi hanno fatta nera. Mi hanno fatta nera perché mi hanno detto: guarda che i cantautori servono, non tanto gli interpreti, è pieno di interpreti. Quindi siccome ho passato la prima fase selettiva, più avanti ho portato un mio inedito. E questo inedito era piaciuto tantissimo, e però era in inglese, quindi mi disse: ma perché scrivi in inglese? Figurati che io dovevo dare una spiegazione.
E che gli hai detto?
E gli ho detto quello che ho detto a te. Scusa, la verità è la verità.
No. E loro?
E loro, niente, hanno detto: va bene, però sforzati di scrivere in italiano. Ma io ci ho provato per anni a scrivere in italiano. Zero assoluto. Poi è successo che quell'esperienza che ti dicevo prima, quando mi hanno detto che il treno passava, era passato, per me è stata veramente una schifezza. Siccome io poi a scuola andavo molto bene, mi piaceva tantissimo andare a scuola, ho detto: sai che ti dico? A quel paese la musica io lascio perdere. Ho proprio letteralmente preso la chitarra, l'ho portata via dalla mia stanza, non la vedevo neanche. Ho smesso di suonare per diverso tempo e di cantare. Io passavo le ore. Io non facevo i compiti, mi riducevo a fare le versioni di greco e di latino la notte, perché io tutto il pomeriggio suonavo, veramente le ore ci stavo lì, sono passata da quello allo zero assoluto. Non credevo in Dio per niente, cioè proprio, quindi figurati, sono una cantautrice cristiana che scrive canzoni in italiano che fanno piangere Alessandra Lucca, ma ti rendi conto?
Beh, a 40 anni ci vuole poco, ti volevo dire questo spoiler, che adesso sono facile, faccio presto a piangere, però vabbè. Però no, guarda.
Fammi portare a casa sto trofeo però, per favore.
Io so, cafona, smonto solo questo.
Vabbè. Quindi
e poi come, cioè, quando ti sei avvicinata alla fede?
Allora, la fede è stato tutto un susseguirsi di eventi molto veloce. Nella mia parrocchia si faceva la cresima a 17 anni all'epoca, adesso è cambiato un'altra volta. E io non, cioè per me la chiesa zero, cioè non era una testimonianza credibile per me, perlomeno le persone che io conoscevo, e quindi non... ho smesso proprio di andare a catechismo, addirittura avevo litigato tantissimo con il parroco dell'epoca, per me proprio la chiesa era una cosa, lo schifo totale. Tantissimi miei compagni del liceo avevano iniziato a fare esperienza di altre religioni, qualcuno si era buttato sul buddismo, così. Io apprezzavo chi cercava la propria verità, ma io stavo bene come stavo, mi ero fatta un'idea di Dio molto lontano e poco umano, che se ne stava lassù, magari ci guardava. Poi è venuto a mancare il padre di una mia cara amica. Questa cosa mi ha smosso tanto dentro, perché mi sono resa conto che io, nonostante avessi 16 anni, non ero eterna. Prima o poi la vita finisce. E quindi le prime domande esistenziali, che sono gli scossoni che ti dai nella vita, che chiaramente a 16 anni cerchi le risposte ovunque, qualsiasi risposta ti dai è sbagliata, tanto più se sei una ragazza avviata al mondo dello spettacolo, comunque una bella ragazza, e quindi i ragazzi, la popolarità, gli amici, le uscite, le cose. Io non ho mai fatto grandi uscite, grandi serate, non mi piacciono queste cose qua, però insomma, cioè, sulla strada
ci avevi il tuo.
Sì, sì. E poi ho incontrato una persona che adesso è un sacerdote missionario in Argentina, e è stata una di quelle persone che quando ti entrano nella vita c'è un prima e un dopo. E lui è venuto, e pensa che era diacono all'epoca, stava aiutando il nostro parroco. E quindi quando il parroco faceva il giro delle benedizioni, lui è venuto a casa nostra con il parroco, e siccome del mio anno io ero l'unica che non voleva fare la cresima, i miei amici gli avevano parlato di me. Quando lui arriva fa: "Ah! Tu sei quella che non vuole fare la cresima", e mi ha sfidata in una maniera che io, orgogliosa come sono, ho detto: "Adesso ti secco io", e invece mi ha seccato il grande capo. Perché che è successo? Questo mi ha detto: "Io non voglio essere invadente con te, però facciamo una scommessa, vieni a messa, se quello che vedi, qualcosa che senti, ti fa venire una domanda, anche piccola, ne parliamo insieme. Se invece tu arrivi e non senti niente, io non ti disturbo più, io capirai", dico, "se ti pare che io vado a messa". E invece, perché sono andata a messa, non ci sono state cose strane, solo che mi sono fermata a guardare il crocifisso, perché in questa chiesa, che adesso è chiusa purtroppo, ma c'era un crocifisso bello grande, quindi si vedeva bene. E io ho passato letteralmente tutta l'ora della messa, non a seguire la messa, ma a guardare sta croce. E ho cominciato a guardare i chiodi, ho cominciato a guardare il costato trafitto, la corona di spine, dico: "Ma questo mi sa che ha fatto tanto male". E stupida sono stata, perché poi gliene ho parlato. E quando gliene ho parlato, lui mi ha detto: "Guarda, vediamo un attimo con il parroco cosa si può fare, se vuoi ricominciare a fare catechismo", così. Capito? Ho fatto ripetizioni di catechismo quell'anno per fare la cresima. Io, capito?
Non ho mai sentito una cosa del genere.
Tutta l'estate, 2 giorni a settimana. Io e il prete in oratorio, poi il prete che non sopportavo addirittura, penso: "No, signora, bipeda". Comunque, la cosa divertente è
stata... insomma, grande uomo che si è preso tutto questo tempo per te.
No, veramente, veramente.
Cioè, trova un parroco che spende 2 volte a settimana per una persona, io non... Non esiste.
No, è stato per me, è stato una grande testimonianza quella, perché poi magari le divergenze caratteriali restano, però devo dire che io poi quei momenti me li ricordo, perché lui mi aveva fatto portare la Bibbia per leggere la Bibbia insieme. Io non ce l'avevo nemmeno la Bibbia, non so come l'ho trovata, me la porto, iniziamo a leggere il Siracide, e c'è un passo del Siracide in cui alla cantante gli fanno il pelo e il contropelo.
Cioè, c'è un pezzo del Siracide che parla
malissimo della cantante, ma malissimo.
Cioè, c'è un pezzo che parla di una cantante.
Sì, no, dice proprio all'uomo, parla all'uomo, no, genere maschile: "Attento alle cantanti, perché con le loro moine ti porteranno sulla via della perdizione". A me. Capito che mi ha detto il Signore? Hai capito? A me. Quindi, però sono
rimasta. Che accoglienza.
Grazie, Signore, veramente. Grazie.
Ma che accoglienza incredibile proprio.
Sì, sì, è stato...
E lì ti sei innamorata del Signore?
No, no. Queste parole. A me questa cosa è paradossale, me ne rendo conto. Ma un orgoglioso, più lo ferisci nell'orgoglio, più lui rimane. Perché dice: no.
Perché ci deve aver ragione lui, certo. L'ultima parola deve aver tu.
Infatti ho studiato giurisprudenza, non a caso. A parte scherzi. E quindi sto Siracide benedetto, io ho fatto la cresima, e mi ricordo che il tempo prima della cresima è stato molto difficile, perché io non mi volevo assolutamente piegare all'autorità di sta benedetta chiesa, del prete che mi diceva quello che dovevo fare. Per me era una cosa inaccettabile. Però sentivo, quando andavo a messa, quando ascoltavo le catechesi, sentivo che quelle domande che io avevo, in qualche modo, non ricevevo delle risposte chiare, però ricevevo degli elementi, degli strumenti che poi mi permettevano di passare alla domanda successiva. E siccome io sono tanto curiosa, rimango ferma in un punto finché non capisco quella cosa come funziona. E qui con Dio è tutto un dire, perché tu ci rimani per tutta la vita, perché non capirai mai come funziona, però continui a farti domande. Quindi per uno curioso, fatto, bingo. Ho fatto la cresima a ottobre del 2014 e ho iniziato poi a frequentare un po' di più la parrocchia, a fare l'aiuto catechista, così. Poi c'è stato l'incontro forte tramite il rinnovamento. perché mi ha invitato...
Che era nella tua parrocchia?
No, non era nella mia parrocchia, ma sono venuti ad animare un'adorazione eucaristica nella mia parrocchia. E c'era una mia conoscente all'epoca, adesso è la mia migliore amica in assoluto, cioè una sorella per me, che io tra l'altro qui pure potremmo aprire una parentesi, perché noi sì, ci conoscevamo, stesso paese, il nostro paese è piccolo, però non è che fossimo chissà quanto amiche, anzi per me lei era la figlia della catechista, cioè lontana da me per carità.
Silvia è la figlia, ciao Silvia.
Ciao tesoro.
Silvia è la figlia di una catechista?
Sì, sì.
Oh mio Dio. Adesso pregherò per lei davvero.
No, e lei è stata il tramite, perché poi mi ha invitato a questa adorazione e siamo rimaste, abbiamo continuato a frequentare questo gruppo e lì c'è stato veramente per me un incontro importante col Signore. Lì ho scoperto che con la musica si poteva pregare, perché per me prima pregare era dire il rosario, invece lì ho scoperto, caspita, ma la preghiera è una relazione, ma quindi io a Dio gli posso dire qualsiasi cosa, ma quindi io con Dio ci posso parlare di tutto.
Ci posso suonare.
Sì.
Ci posso cantare.
Sì. E lì è iniziato veramente un percorso importante. Io sono tanto grata al rinnovamento, perché ho imparato tantissime cose e poi sono passati degli anni. Gli anni in cui non ho toccato più la chitarra comunque erano gli anni del post conversione, finché un giorno una persona...
Quindi tu neanche il rinnovamento hai mai cantato?
Sì, cantavo, però non tantissimo, perché i primi tempi neanche lo sapevano che io cantavo.
Infatti le persone non sapevano che tu cantavi.
Subito no. Poi quando è venuto fuori mi hanno chiesto di cantare, io ogni tanto cantavo, però cantavo soltanto, facevo qualche coro, non ero la voce... Cioè
Pensa quanto rosicano quelli del rinnovamento. Cioè dopo, quando sei diventata conosciuta, pensa quanto stanno a rosicare.
Ma no, io sono sicura che fanno il tifo per me, sono sicura.
No, rosicano nel senso, avevamo Serena Lambertucci, non lo sapevamo.
No, lo sanno. No, è stato graduale lì. Cioè io ho ricominciato a prendere in mano la chitarra un po' per il rinnovamento, perché continuavano a darmi, cioè una volta che avevo un po' preso il via, iniziavano a darmi sempre più spazio. Un po' perché una persona molto cara, che adesso è una mia collega di coro, mi disse: guarda Serena, che tu dovrai rendere conto del talento che stai seppellendo.
Applausi.
Facciamo uno shout out a Martina, perché
cioè,
è stata...
Applausi.
Sì, veramente. E a me questa cosa, ma caspita, fermi, devo andare a confessare. E lì è ricominciato un percorso. Poi ho cominciato a usare un po' la musica anche per fare un po' di soldi alla fine, e per diverso tempo è andata avanti questa cosa.
Cioè facevi serate, matrimoni, eventi.
Sì, e in quel frangente lì ho iniziato a scrivere musica cristiana, ho iniziato a scrivere canzoni che per me erano frutto di momenti di preghiera. E io quando ho cominciato a scrivere sti pezzi qua, mi sono resa conto che non riuscivo più a scrivere in inglese, perché erano delle cose talmente belle che mi sono detta, ma se hanno cambiato la vita a me, lo devono sapere tutti.
Cioè tu l'hai scritto perché ti è venuto e basta?
Sì.
E te lo tenevi per te? Io nel tipo 2000... a tua immagine?
No, nel 2000... prima ancora, nel 2017 c'è stato per me, 2018, per me è successa una cosa che mi ha svoltato un po' l'esistenza. E l'anno, l'inizio dell'università, la fine di una relazione, tante cose. E lì ho scritto un brano che in realtà ancora non l'ha ascoltato mai nessuno.
Infatti, ma dov'è? Sto dicendo, ma qual è questo? Perché la tua immagine è il primo.
Questo è ancora lì. Che racconta, in cui io racconto veramente, è un dialogo tra me e Dio. E io racconto lì veramente come mi sono resa conto che io ero libera. E che qualcuno mi chiamava e io stavo rispondendo a questa chiamata in qualche modo, anche se non sapevo la chiamata, non sapevo bene dove mi stava chiamando, ma io stavo rispondendo, Signore, sto qua, che vogliamo fa? E con quella canzone lì io ci ho pregato tanto tempo e per me è sempre, per questo probabilmente ancora sta lì chiusa, perché è quella con cui ho iniziato a dire, Signore, se vuoi fare, facciamo musica, ma facciamola insieme. E io mettevo sto desiderio in preghiera, io è dal 2018 che prego per sta cosa. Quando ho iniziato a fare i concerti, le cose, i matrimoni, così, pensavo che fosse quello. Invece mi sono arrivata a un punto della mia vita in cui, nonostante avessi tutto, io mi sentivo vuota. Cioè io facevo musica, che è quello che volevo fare. Avevo un lavoro, che è quello che volevo fare. All'università andavo bene, che è quello che volevo fare. ero sistemata, quindi e invece mi sentivo proprio vuota. Ho incontrato in quel frangente di tempo una mia amica che aveva fatto un ritiro. Ho visto una luce nei suoi occhi, una pienezza, una gioia, che ho detto: perché lei sì e io no? E ho iniziato a pregare prepotentemente con Yeshua, la canzone che abbiamo fatto prima, e gli ho detto proprio: Signore, cambia tutto. Nel giro di 2 settimane la mia vita è stata letteralmente stravolta, stravolta, è finito tutto quello che c'era, tutto.
Cioè è finito gli eventi, i matrimoni, le cose.
Tutto.
Ma si è sfasciato
tabula
praticamente.
Tabula rasa. E
cioè non per tua scelta, diciamo,
per c'era una parte di,
una
di,
parte di
me
di
c'era, sì, grande. Una parte di scelta c'era, perché è stato quell'incontro, per me è stato l'evento che un po' mi ha fatto capire quanto io fossi infelice.
Ti ha fatto da specchio.
Sì, perché ho visto una Serena proprio vuota. E lì si è aperta la parentesi più dolorosa della mia vita. Cioè sono stati degli anni veramente difficili. Difficili perché io poi avevo lasciato indietro l'università e i miei amici si stavano tutti laureando e io avevo ancora un botto di esami, tantissimi. Avevo ricominciato a farli, ma mi bocciavano in continuazione. E io,
vero?
Sì. E io davanti
ma
a questo...
Ma perché lavoravi?
Perché no? Lavoravo e perché era talmente tanto tempo che non studiavo come si doveva, che io avevo dimenticato come si studiava. È stato un periodo davvero tanto difficile perché ho sperimentato il fallimento sulla mia pelle, il fallimento di tante cose che io mi ero costruita per tanto tempo. E poi niente, mi sono ritrovata la cenere.
Cioè la musica finita, l'università ti bocciavano,
macello,
e ti sentivi un vuoto.
Vuoto, totale.
Bellissimo.
La fede, bello, però... Stavo usando la fede per riempire sti vuoti, ma senza lavorarci su sti vuoti. È stato lungo il periodo, cioè il passaggio è stato importante, cioè, ho dovuto trovare una persona santa, un padre spirituale santo che mi ha fatto iniziare a lavorare su ste cose e a mettere mano su queste parti veramente dolorose, a continuare a spronarmi instancabilmente, dai gli esami, coraggio, non ti scoraggiare, perché poi ero finita in un loop in cui se non pregavo mi sentivo in colpa, cioè se non pregavo per studiare, o meglio, se toglievo, perché ero arrivata a un punto che io pregavo letteralmente 12 ore al giorno, dormivo e pregavo e basta, tant'è che a un certo punto dici: ma mica sei una suora, che poi neanche le suore pregano così tanto,
no.
Quindi mi stavo buttando via la mia vita, ma letteralmente la stavo buttando via, per una cosa che io pensavo che fosse buona, capito?
Cioè un delirio religioso.
Assolutamente un delirio, cioè, mistico.
Era
totale.
Un pregare però totale. Fuori dalla realtà, sì. Perché cioè, il demonio usa anche questa roba,
sì.
per non farti fare quello che è la volontà di Dio, che in quel momento era... Cioè, sì, pregare certo, però studiare. Quindi tu stavi in un...
Io mi rendo conto quando sono... Quando la mia preghiera frutta, io me ne accorgo oggi perché scrivo un botto di canzoni, faccio un sacco di musica. Invece quando è un delirio mistico e è totalmente alienante dalla realtà, non combino niente. Zero.
Cioè no, è come, cioè, e dai frutti lo riconosceranno, esatto. Cioè i frutti di tutta quella preghiera che tu non facevi l'esame all'università.
No, non facevo l'esame.
I frutti della preghiera di oggi sono che tu scrivi un sacco di canzoni che stanno vicino ad Alessandra 5 Pane di Pesci. No, perché questa cosa secondo me è bellissimo che tu l'abbia raccontata, perché cioè, vedo tante persone, allora o c'è l'estremo di chi fa però senza le cose di Dio, senza Dio, o l'estremo di chi prega, ma poi nella realtà, cioè, è un pregare che è vuoto, perché non è nella realtà,
sì.
E quindi questa cosa qua proprio non serve a niente.
E io lì stavo, cioè per me era diventato, io vivo per il Signore, ma che significa? E questo aveva portato anche a tanti scontri a casa mia, perché giustamente i miei mi vedevano che ero infelice, cioè per me in quel momento io ero felice e io non ci avevo capito niente, zero, totale, perché era diventata... Una totale astrazione da quello che stavo vivendo. Infatti io con tutta questa roba, con tutto quel fallimento che ho sperimentato, la fine del mio progetto musicale, la fine di una relazione importante, io con questa roba qua ci ho fatto tutti i conti dopo. E è stato veramente, veramente difficile, perché poi sti conti, cioè o meglio sto conto finale è arrivato mentre io stavo scrivendo la tesi di laurea. Perché poi che è successo? È successo che l'incontro con sto padre spirituale e soprattutto un'esperienza diciamo di fede molto più concreta, perché a un certo punto il Signore dice va bene, ok, il delirio mistico, svegliate, basta, e tutto quello in cui stavo credendo è venuto meno. E, cioè è venuto meno nel senso che grazie a Dio la comunità, perché ci possiamo dire tante cose delle comunità, dei gruppi di preghiera, delle parrocchie, noi possiamo dire quello che ti pare, ma tanto prima o poi, se tu sei sulla cattiva strada, quando cammini con delle persone intorno che ti guardano e guardano i passi che fai, prima o poi l'inghippo viene fuori, e quando viene fuori c'è sempre qualcuno che smonta il castello. Quindi grazie a Dio, perché poi queste cose succedono. E è successo questo, quindi mi hanno riportato con i piedi sulla terra. E allora ho detto, sai che ti dico? Che a me mancavano parecchi esami. Dovevo fare ancora lo stage. Mi piaceva quello che studiavo, quindi ho parlato un po' in famiglia e ho deciso di trasferirmi per l'università. Quindi ho lasciato il lavoro e mi sono concentrata solo sullo studio. In un anno e mezzo ho fatto l'impossibile, passavo le giornate veramente a studiare, e andavo a messa, studiavo e ogni tanto uscivo con gli amici. E ho fatto delle esperienze belle in quell'anno e mezzo, è valso veramente 8 anni, perché è stato tanto concreto, e lì ho cominciato a vedere che quando una vita spirituale è seria, le ripercussioni sono serie e sono sulla tua vita. In questa in questo frangente qua, siccome una mia carissima amica, l'amica famosa, quella degli occhi che mi ha fatto da specchio con gli occhi luminosi, si è sposata, e con lei e con Silvia abbiamo scritto un brano, Dolce Madre Mia, che è uscito da poco. Quindi lei, quando si è sposata, mi ha detto, vieni a cantare al mio matrimonio. Cantiamo questo, giustamente, l'abbiamo scritto noi tre, ok. Il pianista di questo matrimonio, che adesso è un mio carissimo amico, nonché una persona molto cara a me, Emilio si chiama, mi fa, ma sta canzone è bellissima, no, ma tu c'hai un talento, ma dobbiamo fare qualcosa. Io dico, no, io mi devo laureare, no, mi posso mettere a fare la musica, dai, ma proviamoci, vabbè, vediamo quello che viene fuori. E scriviamo A tua immagine.
Sì, però devi raccontare come l'hai raccontato a me, no, la
come l'hai raccontato a te.
Vieni a cena a casa mia, dopo che sono mangiate le polpette.
No, quella era un'altra canzone, no, A tua immagine sono andata...
ah, non era A tua immagine, quella lì? Vabbè, dopo che si sono mangiate le polpette, questi sono stati fino alle 3 di notte finché è uscita fuori la canzone. Allora, adesso spiegaci come esce fuori. Dai,
allora,
con Emilio,
A tua immagine è bellissima, perché Emilio è un grande autore, un grande compositore. E scriviamo sto brano di musica cristiana. Io prendo in prestito delle parole anche da San Gabriele dell'Addolorata, che è il mio santo preferito, e le metto nella seconda strofa.
Passionista.
Perché infatti, scusate, non l'abbiamo detta questa cosa, perché questo incontro con la realtà, sto castello di carta smontato, lo dobbiamo ai passionisti.
C'è sta croce in fronte, solo un passionista perché loro ce l'hanno sempre sul petto,
esatto,
il cuore con la croce,
esatto,
ce l'hanno a portata di mano, quindi incontrano uno, boom.
Poi io sono bassina, questi sono tutti alti, quindi a me quel pezzo è proprio alti. Boom.
Perché sono tutti alti i passionisti?
Non so che mangiano i passionisti.
La croce li snellisce e li eleva, capito?
Ma guarda tu, no, vabbè, sì, sono proprio forti, cioè, a me veramente, perché sono uomini concreti, sono uomini e donne, perché pure le suore passioniste sono a bomba, sono concreti, cioè, tutta astrazione, ma che ci fai? Dio è concreto, oh, ma Dio si è fatto carne, cioè, non è una storia.
E noi ci facciamo spirito.
Capì?
È
sbagliato.
Mai.
Il nirvana, quella è un'altra cosa. Basta, fermiamoci. A tua immagine.
Come è uscita fuori?
È uscita fuori che
dopo le polpette
ci siamo messi
lì. Emilio è sposato?
Sì.
Alla moglie di Emilio ha fatto le polpette. Si sono mangiate. E dopo?
E dopo ci siamo messi lì a scrivere.
Cioè, ma che vuol dire siamo messe? Cioè, mangi le polpette e dici, dai, adesso Serena, sediamoci, così scriviamo una canzone.
Ci siamo messi seduti vicino, come se fossimo io e te adesso, seduti uno di fianco all'altra, con la chitarra in mano. E prima cominci che fai na na na, prima pensi alla melodia.
Così, e come ti viene sta melodia?
Così, a forza di suonarla, prima o poi qualcosa
cioè,
ti viene in
testa. Cioè, è tipo un cazzeggio insieme.
Sì, sostanzialmente
è
sì.
È un cazzeggio serio.
Sì, è un cazzeggio serio. Però questo è come le scrivo con gli altri. Con me è un'altra cosa. Cioè, quando sto con me stessa è un'altra cosa. Vabbè. Mi prendo schiaffi da sola, però...
Vabbè, allora, insieme è un cazzeggio serio.
Serio?
Finché, con due chitarre in mano...
No, soltanto... A turno ce la scambiavamo un po' lui un po'
turno.
Io sì sì
okay.
E come fai che ti registri ogni volta che cominci a cazzeggiare, ti registri. Io ho il telefono pieno di registrazioni che se uno le ascolta fa spaccare, perché canti in falso inglese oppure na 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 na, perché poi se ti viene qualcosa di geniale te ne dimentichi subito a forza di fare tentativi. Quindi tu ti registri, ma dici: ah, questo era carino, stoppi la registrazione, lo riascolti in loop finché non ti entra in testa. Capito?
No, non lo so, è che è un mondo così lontano da me che ti sto ascoltando, cercando di entrare nella testa di un musicista, di un cantautore. Cioè, è impossibile, non lo posso capire.
No, è difficilissimo. Non è...
E quindi vabbè, poi trovi il motivetto, diciamo.
Trovi
così.
Il motivetto e poi butti giù il testo. Oppure magari a volte capita che tu, a me è capitato recentemente di svegliarmi e di avere un testo chiaro in mente, scriverlo, e quando poi lo leggi c'è già una melodia per quel testo. Però queste sono grazie. Cioè a me quando capita, quando mi succede questo, mi rendo conto che è il Signore proprio che mi sta dando qualcosa, perché non viene da me. Se parte da me, cominci in quel modo. Se invece arriva da lui, parte lui. Quindi fa lui con una logica tutta sua, e tu arrivi alla fine della canzone che l'hai registrata intera la prima volta, riguardi quello che hai fatto, rileggi, dici no, questo non l'ho fatto io, e piangi tantissimo.
Ah, vedi, l'hai pianto prima tu.
Ha voglia.
Aspetta che io
stiamo
voglio
saltando un po' di passaggi.
Allora, voglio sapere. Allora, a tua immagine. Allora,
a tua immagine mi ha fatto morire a me.
Ecco, allora voglio sapere tipo le parole.
Abbiamo
per
siamo partiti dal ritornello.
Ok.
Siamo partiti dal ritornello e abbiamo guardato al Salmo 27, mi pare. E quindi abbiamo iniziato con...
Ma come vi è venuto Salmo 27?
Abbiamo aperto la Bibbia a caso.
Avete pregato, avete aperto la Bibbia
sì.
A caso?
Abbiamo prima di tutto invochi lo Spirito Santo, perché se no
okay.
Che stai a fa?
Lo davamo per scontato.
Ecco, poi apri la Bibbia, cioè, in quel caso lì abbiamo aperto la Bibbia, c'è uscito fuori sta cosa, il volto a me è una cosa di Dio che piace tanto. Cioè quando io prego c'è molto questa cosa, cerco il tuo volto, fa risplendere il tuo volto su di me. Il volto mi attira tanto, quindi quando ho visto la parola volto, forte, ok, scriviamo. E scriviamo ritornello, fila, bello. E alla fine, a tua immagine, ok, forte, questo può essere il titolo. E ce l'avevamo, però mo c'era da scrivere.
Per ritornello fa risplendere
il tuo volto
adesso,
adesso in me, Signore, vieni tu a svegliare un canto del mio cuore. Questa frase invece era farina del mio sacco, perché era da qualche giorno che lui mi aveva mandato un giro d'accordi per pensarci un po'. E era un periodo un po' difficile per me, perché stavo un po' inghippata con un po' di esami e non trovavo il tempo mai di cantare, di mettermi a cantare, di mettermi a lodare il Signore con la musica. Una sera che ho detto no, basta, qua oggi succeda quel che succeda, mi metto a suonare la chitarra, niente, non mi venivano neanche in mente le canzoni da fare, cioè un brano del rinnovamento, un brano del... niente, zero. Allora a un certo punto però mi sono messa lì davanti al crocifisso e ho detto: ma Signore, ma tu parli sempre di sto canto nuovo, di sta cosa, ma vienilo a svegliare un po' te. E dico, ah cacchio, però questa cosa che ho detto è bella, posso usarla sulla canzone.
Vieni a svegliare me.
Vieni tu a svegliare un canto nel mio cuore, perché quel canto nuovo è il suo, c'è già dentro di te. Se non ci viene lui a svegliarlo, chi te lo sveglia? Nessuno.
E poi fa, a tua immagine. Però quando, adesso che racconti...
Tu sei per me, ed io per te, a tua immagine.
Quando hai detto adesso che hai raccontato la tua storia dell'immagine, mi è venuto in mente.
Infatti.
Per questo è scritto a tua immagine?
Sì.
Perché
sì.
Non è l'immagine, è a all'immagine di Dio, non all'immagine, diciamo, provocante appetibile che è quello che ti ha ferito.
Sì, ma anche perché ti dirò la verità. Quando Emilio mi ha chiesto di scrivere sto brano insieme, io gli ho detto, io te lo scrivo ma io non lo canto. E lui mi ha detto, perché? Gli ho detto, perché io non voglio comparire. Per il discorso
per l'immagine.
E lui... Quando abbiamo iniziato a scrivere questa canzone, noi non lo sapevamo che cosa ci avremmo fatto, a chi l'avremmo mandata, niente, ma c'era solo una certezza: io non l'avrei cantata. E invece, però, quando ho scritto a tua immagine, subito non lo capisci dopo quando guardi le cose a posteriori, perché quando tu vedi tutto e vedi Dio come ha operato, come ha agito, e dici: caspita, signore, c'avevi proprio un bel progetto, eh?
Cioè tu hai scritto questa canzone, fra l'altro c'è una parola bellissima che dice stupiscimi.
Ecco, questa è la parte più divertente. Quella è la mia frase preferita, preferita. Scriviamo le strofe tutto a posto. Dobbiamo scrivere il pre-chorus, cioè sarebbe quella parte che collega la strofa al ritornello, perché in quel pezzo c'era, non è detto che ci sia nella struttura di un brano, in quello c'era. Confido in te, ci piaceva a tutti e due, tra l'altro perché apriamo la Bibbia ci stava l'immagine di Gesù misericordioso.
Confido in te.
Esatto.
Quindi ci avete messo nel brano.
Esatto. Ci serviva una parola che collegasse, un verbo che collegasse benedetto confido in te con fa risplendere il tuo volto adesso in me, Signore. Ci siamo stati un'ora a pensare a sta parola. A un certo punto
erano
ci siamo
tipo le tre di notte, cioè.
era tardi,
non si sapeva
che ora non lo so,
si conta,
era veramente tardi. A un certo punto eravamo visivamente provati entrambi, perché ci mancava solo quel pezzo, ci siamo guardati e lui mi fa: dai Sere, ma che ci scriviamo? Io: stupiscimi.
Cioè tu gli hai detto a lui stupiscimi. Trovami un verbo, fa.
E lui mi fa: stupiscimi, è perfetto. E quindi scriviamo stupiscimi. Però adesso sta cosa è bella, perché io poi, quando abbiamo registrato il provino, chiaramente io, felicissima dell'uscita di sto pezzo, l'ho fatta ascoltare un po' da amici. E c'è un mio carissimo amico che è un novizio passionista, che adesso quando mi scrive alla fine dei messaggi mette sempre hashtag stupiscimi. E mi fa morire, perché pure Francesco, quando io l'ho raccontata a San Gabriele, gli è rimasta sta cosa, pure nel podcast l'ha detto: sì, io sono Serena stupiscimi per i passionisti. Per i cappuccini sono Serena tutti i capelli. Invece per i passionisti Serena stupiscimi.
E poi questo brano l'avete scritto e era per il rinnovamento?
No, era no. Così, non lo sapevamo che cosa ci voleva, okay. Che
però
cosa ci avremmo fatto.
Perché questo ragazzo, diciamo, fa parte...
Sì, lui sta nel
no,
rinnovamento.
Vabbè, ho detto questo perché lui è del rinnovamento, quindi avete scritto una canzone.
Ma noi abbiamo scritto questa canzone pensando di usarla in qualche modo, di mandarla
di
a qualcuno. Esatto, un brano di preghiera, però non lo sapevamo che cosa ci avremmo fatto.
Ah, non avevate proprio un'idea?
No. Quando poi lui si è messo giù ad arrangiarla, l'ha sistemata, me l'ha mandata, io stavo con Silvia, gliel'ho fatta ascoltare e le faccio: ma ti immagini questa cantata da Deborah Vezzani?
Eh beh,
2 giorni dopo mi chiama Emilio e mi fa: l'ho mandata a Deborah Vezzani. Ma come?
Ma non, lui non te l'ha detto?
Non mi ricordo se me l'aveva detto, che c'aveva intenzione di mandargliela, se ci pregava. Io gli avevo detto: guarda, facci quello che ti pare. Adesso
basta,
io
che
preciso
io no...
non mi ricordo. Però mi ricordo che gliela mandata. Ah no, aspetta, lui mi ha chiamato, mi ha detto: pensavo di mandarla a Deborah Vezzani. Questo dopo che io a Silvia ho detto: immaginatela cantata da Deborah Vezzani. Io faccio: ah no, mazza, dai, ma figurati se Deborah Vezzani, no? Passa pochissimo tempo, mi arriva un vocale su WhatsApp da Emilio, ma era Deborah, che mi fa: ciao Serena, io sono Deborah, sono una tua grande fan. Emilio mi ha fatto ascoltare la tua canzone, ma è bellissima, ma ti va se ci vediamo? Ci siamo viste e lei mi ha chiesto se poteva cantarla e mi fa: però io non la voglio cantare da sola, la canti anche tu con me? Io morta. Impazzito. Cioè io veramente, quando ho iniziato a sentire la musica cristiana, Deborah è irreale per me, era, fermate. Immaginate, sono impazzita.
E quindi non sei riuscita a dire di no?
No.
E io ti ho scoperto, cioè molte persone penso come me ti hanno conosciuto grazie a questa canzone, a tua immagine, che perché l'hai cantata con Deborah, e quindi seguendo Deborah alla fine veniva fuori questa canzone, che quando appena mi ricordo proprio che l'ho sentita in cucina, mm-hmm. E ho detto, che attaccata lì col cellulare alle casse, e ho detto: questa però non è una canzone di Deborah. E dopo parte la tua voce e ho detto: ma chi è questa?
Chi è questa? Eccola.
E ho detto, perché si sente che non è sua, cioè che
è uno stile un po' diverso.
È
sì.
Vicino a lei, però non è il suo. E ho detto: ma chi è questa? E quindi sono andata a scoprire chi eri. E la canzone è bellissima. Vabbè, questo è il processo creativo.
Sì.
In coppia, cioè con qualcuno.
Che poi in realtà è successo rarissime volte in coppia, perché per lo più le scrivo da sola.
Quindi cioè in coppia è un pregare, giocare con le parole, uno scherzare, mm-hmm. un lavorare tanto, una frustrazione.
No.
La frustrazione che non ti vengono le parole, magari sì, che, ti, che ti serve proprio una parola e non ti viene, un rilanciare, cioè è tutto un meccanismo molto bello, creativo, molto bello. Invece quando tu scrivi ai piedi della croce, no? Che sono canzoni che sono delle preghiere fortissime, cioè sembra di stare dentro un momento di preghiera.
Sì, infatti.
Quello come ti è venuto?
Quella è nata, il ritornello è nato...
Oppure se vuoi in generale o se vuoi parlare di quella.
Sì, allora dipende.
Quella perché è la mia preferita. Però.
Ma in realtà dipende perché ogni canzone è una storia. E, io adesso ringrazio il Signore veramente perché poi... ho conosciuto la Gloria Music, che è una bellissima realtà, e Andrea che mi supporta, è proprio una grazia per me lavorare con loro.
E c'è una casa discografica che è la casa discografica che mette insieme tutta la musica cristiana italiana, sì. Non so se anche estera, questo non lo so.
No, italiana. No,
italiana. Quindi tutti i Reali, i De San, Deborah Vezzani.
Sì, la gran parte insomma della musica cristiana italiana.
Elena Martelli, tutti quanti quelli che fanno Christian Music. La stragrande maggioranza, insomma, sono supportati da Andrea, dalla Gloria.
Sì, è una bella realtà perché, cioè, veramente, cioè, si sente, si vede il desiderio di fare qualcosa di bello per il Signore, è bello. E quindi adesso tante cose usciranno, con calma. Però intanto, ai piedi della croce, è vero che è frutto di un momento di preghiera, perché il ritornello mi è venuto mentre animavo un'adorazione. Stavo lì, suonavo, inizio a fare, poi dopo lo cantiamo, c'è Silvia, Silvia sta sempre con me, sempre.
Sta sempre in una canzone.
Sta sempre lì. Sicilia mi fa, bella questa. Lo so, è vero? Mi è venuta adesso. Come ti è venuta adesso?
Cioè tu mentre pregavi, animavi con la chitarra e pregando ti è venuto così spontaneamente il ritornello dei piedi della croce.
Sì.
Mazza.
Però io ero convinta che me lo sarei dimenticato. Perché non c'era nessuno che lo stava registrando, era un'adorazione. Invece poi mi ci sono rimessa e me lo ricordavo. Quindi ho continuato a scriverla e siccome per me l'incontro con i padri passionisti è stato veramente importante, perché scoprire, cioè, Gesù in croce è stato l'inizio della mia conversione, quindi già si chiude un capitolo. Ma vedere come loro parlano della passione di Cristo... E scoprirne la spiritualità che c'è dietro è una cosa grande. E quindi impari a pregare in maniera molto più sentita e molto più concreta. Poi io sono molto immaginativa quando prego. Se mi leggo un passo del Vangelo, della Bibbia, io cerco di immaginarmelo tanto. E siccome San Gabriele della Dolorata è un santo che a me mi accompagna da anni... Io non lo sapevo però, l'ho scoperto dopo. E quando ho letto alcune sue lettere in cui lui parla della devozione alla Madonna Addolorata, io proprio, se mi ci mettevo a pregare e chiudevo gli occhi, mi immaginavo Maria sotto la croce. E quindi per me scrivere quel brano è stato proprio un'esperienza mistica, perché tu quando scrivi una cosa così, caspita.
Ma ci sono parole, quando tu dici come comincia che la spada...
Sì, dice... ai piedi della croce il mio sguardo sale a te, accanto alla tua madre che ha il cuore trafitto dalla stessa lama che trafiggerà il tuo petto.
Cioè questo è proprio, cioè la tua madre che ha la stessa lama che ha trafitto il tuo petto, che trafiggerà il tuo petto. Questa è di una teologia, cioè questa o te la dice un teologo, non so.
Perché Simeone glielo dice a Maria, no? E una lama ti trafiggerà il cuore. E a Gesù che gli ha trafitto il petto, una lama.
Beh, insomma, diciamo che io non ci sarei arrivata, capisco il mio livello, però insomma, quando io ho sentito queste parole, che è la stessa lama che trafigge loro due, è fortissima come immagine, è proprio forte, 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 cioè ti dice quanto Gesù e Maria, perché c'è il nostro sacerdote che dice quando tu vedi Gesù vedi Maria, mo i protestanti ci odieranno per questa cosa, però perché lui dice una cosa che non capisce perché è un maschio, ma io capisco perché sono una mamma, quando tu porti in grembo un figlio, tu non vedi due persone, cioè tu vedi una sola. Ed è come se Maria, e poi quel figlio lo partorisci veramente tante volte, non solo quando nasce, ma lo partorisci quando comincia a camminare, quando comincia a ragionare, mm-hmm. Cioè è un parto continuo un figlio, non è? E quindi è quella frase che tu hai scritto è come se in quel momento era un altro parto, per questo a me mi ha colpito così tanto. Cioè, quindi se tu trafiggi una mamma ed è incinta, trafiggi il figlio, mm-hmm. e questa cosa è fortissima, cioè è la stessa lama che trafigge tutte e due. È bellissima, proprio è una delle frasi più belle di questa canzone. Veramente, grazie. Veramente lo spirito, cioè sei intelligente.
Sì. No, ma, studiato, no, ma non è farina del mio sacco.
Hai
ma io
fatto
lo dico
i passionisti, il rinnovamento, sei brava. Però questa frase è fortissima, è proprio forte, 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 forte. E quindi tu a volte, cioè come questa canzone, ti è venuto un pezzo in preghiera e dopo ci hai lavorato.
Sì, sì, sì. E quindi così, ma poi vabbè ce ne sono altre che magari sono frutto di un'esperienza, e altre sono la risposta a una preghiera. Tipo poco tempo fa mi è capitato, un periodo un po' particolare, pregavo continuamente il Signore per una cosa, non sentivo niente di rimando, e finché una notte mi sono svegliata in piena notte con sta melodia in testa che non potevo mettermi a suonarla perché se no mi cacciavano di casa, giustamente. Quindi che ho fatto? Ho messo al piano digitale le cuffie, ho iniziato a suonare, mi sono scritta il giro armonico, poi mi sono spostata in cucina e mi sono messa a cantare delle parole che io non sapevo neanche quali parole fossero, a cappella su quella su quella melodia che stavo suonando prima. La mattina appena mi sono svegliata ho buttato giù il testo, ho iniziato a suonarlo, dico oh wow, forte, bello. Quindi sì, cioè, non so, qualcuno penserà che sono matta, probabilmente lo sono, però non lo diciamo forte.
No, sei proprio normalissima, però più o meno. Però io ho due domande.
Sì.
La prima domanda è, come fai a riconoscere che è un dono di Dio e che va speso per il Signore? Come fai a custodirlo? E come fai, tu sei una persona, io adesso ti conosco, adesso questi giorni sei a casa nostra, ti vedo, ma come fai a essere una persona che non si monta la testa? Come fai a riconoscere che è un dono di Dio e che, cioè perché spenderlo per Lui? Tu potresti essere veramente, cioè eri già avviata in qualcosa di, che funziona, no? Sei brava,
ma
perché canti per Dio?
Perché quando mi è stato chiesto di farlo per me non l'ho fatto.
E perché non l'hai fatto?
Perché devo mettermi in mostra? Che devo fargli vedere la gente? Basta.
E perché lo fai per Dio invece?
Perché l'ha chiesto a me. Perché l'ha chiesto a me? E non lo so perché l'ha chiesto a me, però se me l'ha chiesto, che gli devo dire? No?
È un po' difficile.
Infatti.
Nel senso che tu lo dici, no? Io continuo, la mia frase, la mia risposta preferita, però dopo è una tortura.
Lo so.
Perché è proprio una persecuzione, cioè Padre Giovanni sempre mi benedice così: il Signore non ti dia mai pace.
che bell'incoraggiamento.
Aspetta, finché tu non compi la sua volontà, non ti dia mai pace. Questa è la sua benedizione quando mi lascia.
Amen. Bella però.
In effetti il Signore o ascolta le sue preghiere o proprio, secondo me, è proprio lui di natura, proprio è così. Cioè non ti dà pace finché non gli dici di sì. Tipo, è capace di corteggiarti una vita intera.
Ma sì, cioè, confermo.
E come fai a essere una persona così umile, semplice? Comunque hai tra le mani una cosa, sì, lo so che non sei famosa come Tina Turner.
No, ma dai.
Va bene, e sei una ragazza che sta uscendo adesso, si sta affacciando adesso, cioè per noi stiamo vedendo adesso una diciamo un volto emergente, non so usare queste parole, però mm-hmm. che della Christian Music di questo momento, diciamo queste parole, non so come dirlo, non ho altre parole.
Infatti,
insomma, sta vabbè, venendo fuori sì. Adesso, cioè mentre prima c'erano Tizio, Caio, adesso ci sei anche tu,
mm-hmm.
stai venendo fuori con questa cosa, che è anche una modalità di fare musica per me, no? Ma io sono ignorantissima, però molto diversa, cioè sono cose diverse. Deborah Vezzani, Reali, De San, sono Elena Martelli, sono cose molto diverse tra di loro.
Sì, sì, ognuno c'ha il suo, è vero.
Ognuno ha il suo, uno parla ai ragazzi in maniera leggera, come musica, così. Un altro so delle preghiere, tipo testimonianze. Un altro è, sembra che sono un'evangelizzazione di qualcosa proprio forte, mm-hmm. così. Un altro è in nome di... Il tuo modo di fare musica, io sempre, io sono proprio, io non capisco niente di musica, però è un modo molto diverso, molto intimo, molto, è una preghiera molto forte, più che una testimonianza magari, poi non lo so se c'è delle canzoni che sono testimonianza, però è una preghiera molto intima, molto profondo e... Cioè, molto diverso anche. Cioè, c'è addirittura altro. Cioè, il Signore parla con la musica in un modo ancora diverso che, non lo so, altri. Mm-hmm. E quindi, cioè, come si fa a capire che è un dono così grande, che il Signore sta usando attraverso di te un canale così forte e a rimanere una persona semplice? Perché...
Ma io non l'ho capito.
Sì. Si vede.
Quindi forse è per quello, perché non ne sono consapevole.
Non ti rendi conto. Per questo, noi che stiamo ascoltando questo podcast, per questo, noi che ascoltiamo questo podcast, ci prendiamo, almeno io lo dico per me, però noi preghiamo per te, perché grazie, tu possa prendere consapevolezza del dono che Dio ti ha fatto e sapere che è un suo dono che non ti appartiene. Il Signore è un talento che ti ha messo nelle mani, di cui ti chiederà conto, quindi è grande responsabilità. Noi preghiamo per questo, che tu ne abbia grande responsabilità, grande custodia.
Grazie.
E che quando Lui torna, quando sarà il tuo momento, non so, nella vita, quando sarà il tuo momento, il Signore ti dirà: dov'è il talento che ti ho dato, la fede che ti ho dato, la voce che ti ho dato, l'intelligenza che ti ho dato, dove sono, cosa ne hai fatto? Noi preghiamo per te che tu sei quello dei 10, che ne ha fatti altri 10. E il Signore dopo te ne dà ancora di più. Non perché, dice, chi ha più ha dato, sarà dato anche, anche il resto. Perché hai saputo trovare la strada per custodire tutto questo. Quindi noi preghiamo per te, e chiedo a tutte le persone che ci ascoltano, di fare pure un'Ave Maria, un pensiero, una messa.
C'è un bellissimo detto da me che dice: cosa non putria n'Ave Maria. Quindi io, quando qualcuno mi dice prego per te, di n'Ave Maria, immaginate, sì, che vada, sto zitta.
Sì, perché veramente il Signore ti custodisca in questo cammino che hai cominciato. Adesso quante canzoni hai pubblicato? 4?
Due mie e più qualche collaborazione con fraternità. No, tre mie più due con fraternità, sì.
E ce ne sono altre in uscita?
In cantiere, sì, sì, sì.
Ma hai delle date quando escono?
Ancora no.
No, però c'hai una lista.
Sì, sì.
Allora, noi vi salutiamo.
Sì.
E però, siccome Serena è generosa e siccome io ci tengo troppo... ho chiesto a Serena di cantare questa canzone, che è Piedi della Croce, che è la mia canzone preferita proprio di questi mesi. Proprio ogni parola è veramente molto bella per me, cioè mi sta accompagnando, e c'ho sta fortuna di averla qua live.
Però è stata brava Alessandra, non mi ha sfruttato tanto quanto avrebbe potuto sti giorni.
No, no.
Mi ha messo su YouTube. Ma c'è la figlia Rebecca che le sa tutte. Serena, no, dopo cantiamo Stupiscimi. Ma dopo cantiamo Ti Adoro.
No, perché volevo stare con te e non volevo, diciamo, avere questa cosa, perché adesso a te non ti pesa, però magari essere vista come la cantante non è bello, cioè tu sei Serena e per me rimani Serena. Poi quando te ne vai ascolto la tua musica.
Hai però... detto una cosa giusta. Però andiamo avanti.
Io questa cosa non la dimentico, perché è bella che gli altri ti vedono come la cantante di Christian Music, però tu rimani Serena.
C'è tanto... a casa mia. Non Serena Lambertucci. Serena e basta.
No, Serena Lambertucci, perché ti devo bullizzare. Quello solo per bullizzarti. Allora, noi vi salutiamo.
con questa canzone.
Sì.
E ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.
Ciao.
E ti adoro lì sulla croce per me. Hai dato tutto di te senza trattenere niente, niente. E non c'è amore più grande, non c'è passione più grande. No, non c'è amore.